Buongiorno di nuovo, siamo al terzo segmento della prima lezione. Ogni segmento ha circa 20 minuti di tempo che posso utilizzare per raccontarvi della pedagogia sociale e dei ragazzi in difficoltà. Abbiamo cominciato, finito l'appuntamento scorso, cominciando a introdurvi nel testo di Tramma. Qui poi seguirà ovviamente qualche considerazione sull'altro testo, perché ritengo importante che abbiate un po' una bussola che vi guida prima ancora di prendere il libro in mano, di cominciare a leggere con attenzione le sue pagine. L'autore, vi dicevo sempre la volta scorsa, usa questo sguardo per osservare i processi di trasformazione in atto nel paese e porci alcune domande. Sono domande importanti, sono domande profonde. Ve ne cito alcune che troverete appunto nel testo. Che ruolo ha l'educazione nell'attuale scenario economico, sociale, politico? In altre parole, è ancora importante l'educazione in un tempo in cui sembra contare solo la tecnica e l'economia? Non sono domande da poco, vero? Ne riprendo altre che stanno a pagina 43. Eccole qua. Si chiede e ci chiede Tramma, ma perché educare? Qual è il senso dell'azione educativa? A cosa mira? A cosa punta? A cosa educare, quindi? A quali apprendimenti? Ma anche quando e dove educare? Quali sono i tempi, i luoghi dell'educare? Non mi sembrano domande sciocche o pleonastiche. La domanda sull'ultima che ho posto, che ho ripreso, quella che riguarda i luoghi dell'educare. A uno viene in mente immediatamente che i luoghi sono la scuola, sono la famiglia, sono il centro di aggregazione, sono l'oratorio. Ma un luogo educativo importante è anche la strada. Nel profilo professionale dell'educatore esiste anche questa possibilità di essere educatore di strada. C'è una ragazza che è in questo una studentessa che ha finito la tesi proprio sull'educatore di strada. Ed è una figura importante. Cosa vuol dire educatore di strada? È l'educatore che incontra i ragazzi fuori dalle strutture e li incontra proprio sulla strada, piuttosto che il bar, piuttosto che i giardini pubblici, piuttosto che i contesti informali della vita. Ecco, fare l'educatore, assumere questa funzione in tali contesti, non è ancora una volta una cosa di semplice realizzazione. E come si chiede anche Tramma in questa serie di domande importanti che ci pone? Quali sono le modalità più opportune per organizzare le risorse in funzione degli apprendimenti? Il come non è tanto gli strumenti, mi raccomando, il come riguarda soprattutto la relazione. Come si costruisce una relazione? Prima ancora, come si aggancia un ragazzo o una ragazza, un bambino, una bambina? Come si alimenta questa relazione? E poiché le attività dell'educatore, le sue attività professionali sono sempre attività che hanno una scadenza temporale, una domanda che spesso gli educatori, quelli che ho incontrato in tanti anni, anzi oramai in tanti decenni, dimenticano è come si chiude una relazione, che è altrettanto importante di come la si apre. Un ragazzo che è stato un periodo, magari anche lungo, in una comunità per minori, è stato lì 6 mesi, un anno, 2 anni. Un ragazzo che dopo aver commesso il reato è stato collocato in un carcere, più corretto è dire in un istituto penale per minori, e lì ha avuto a che fare con degli educatori 24 ore su 24 per un periodo più o meno lungo. Bene, si è costruito un rapporto fra lui e gli educatori. Chiudere questa esperienza, porre termine, non è semplicemente stringersi la mano e salutarsi, è costruire un percorso che porti a una chiusura possibilmente serena. e senza ulteriori traumi. Allora, queste sono le domande di Tram, che articola il suo volume in quattro tappe, ve le dico rapidamente, citando proprio i titoli di questi quattro grandi capitoli. Il primo riguarda gli aspetti critici e positivi del pensare l'educazione e anche dell'agire l'educazione nella contemporaneità. Quali sono gli elementi di forza e di programmaticità? Qual è il senso dell'educare oggi? Capite che lui in questa prima parte fa una sorta di bilancio, recupererà anche qualche elemento di carattere storico per dire quanto ricco è stato il pensiero e anche l'esperienza, le sperimentazioni di carattere pedagogico nel secolo scorso. E conclude questo capitolo sottolineando l'importanza di assumere un atteggiamento critico, un atteggiamento pedagogicamente critico, di avere un punto di vista personale. Vuol dire che come educatore devo ascoltare molte persone, ascolto i docenti, quelli universitari, quelli che ho incontrato nei percorsi scolastici dell'istituzione precedente, ascolto i libri, ascolto tante esperienze, ascolto magari molti testimoni. Ecco, tutto questo deve portare a un risultato molto importante, che è quello di costruire un proprio pensiero, di fare sintesi di tutto questo e di assumere quindi un pensiero guida nella propria vita professionale. Un pensiero guida come educatori, è chiaro che prima ancora ci sta un pensiero guida come persone. Educatore, faccio questo ulteriore inserimento. L'educatore, dicevo nel primo incontro, non è un mestierante, è uno che riflette continuamente sulle cose che sta facendo, ma non solo. Un autore, un filosofo dell'educazione, adesso non c'è più, nel senso che non insegna, non che sia mancato. Si chiama Duccio Demetrio, ha scritto un articolo su una rivista il cui titolo è «Educare significa dichiarare da che parte si sta». Mi è rimasta molto impressa questo titolo e poi ovviamente l'articolo che lui ha scritto per spiegare e giustificare questa affermazione così forte. Da che parte sta l'educatore dal punto di vista delle sue scelte di vita, dal punto di vista delle sue scelte professionali, dal punto di vista anche delle sue scelte valoriali? Cos'è importante per l'educatore? Quali responsabilità si assume? Allora, questo atteggiamento critico nei confronti dell'educazione, nei confronti della vita più in generale, perché il dubbio, la riflessione è qualcosa che deve accompagnare continuamente. Il secondo capitolo, dal titolo Le implicazioni pedagogiche della crisi, porta l'attenzione sul sistema di welfare nel nostro paese. Il welfare, come sapete, è l'insieme dei servizi di assistenza, di protezione delle persone, dalla nascita fino alla morte. Ma il welfare non è solo servizi di assistenza e di protezione, è anche, e dal nostro punto di vista dovrebbe essere molto di più, servizi educativi. Welfare dovrebbe essere lo stato sociale, uno Stato che promuove, che finanzia politiche educative, e se fanno parte costitutivamente dello Stato sociale, non sono un accessorio. E Tram, giustamente dal mio punto di vista, critica lo Stato perché è stato fortemente ridimensionato nel tempo il concetto del noi, il concetto del bene comune, io aggiungo le pratiche della solidarietà, ma è stato fortemente ridimensionato anche tutto ciò che è educazione. E questo ha causato il nascere di nuove forme di fragilità, ho già richiamato questo termine, nuove forme di solitudine, di precarietà, molte delle quali invisibili. Lui la chiama la zona grigia, come andrete a leggere. Lo Stato sociale è uno Stato che dovrebbe garantire i diritti delle persone, non ne parla esplicitamente Tram, ma ne parla un'autrice, una coautrice dell'altro libro. dedicato il suo intervento, il suo contributo è proprio dedicato al tema dei diritti, in questo caso i diritti dei minori. Il terzo capitolo ha un titolo simile a quello precedente, le implicazioni pedagogiche delle risposte alla crisi. Nel secondo capitolo, Tramma si interroga e argomenta sulle implicazioni pedagogiche della crisi e adesso le implicazioni pedagogiche delle risposte alla crisi, cioè quali risposte ci possono essere, quali possibili percorsi. Lui ne individua tre e li critica tutti e tre. Poi si capisce evidentemente che lui propende verso uno di questi, ma nessuno di questi è esente, come giustamente deve essere, da critiche. I tre percorsi che Tramma individua per uscire dalla crisi sono: uno, la cultura dell'imprenditorialità. Dice che è la cultura dominante, ed è vero, è la cultura che è stata, o che si è tentato anche di trasporre all'interno della scuola quando un po' di anni fa, forse qualcuno di voi si ricorda, si era detto in tanti modi che si doveva puntare alla scuola delle tre I, l'inglese, l'informatica, l'internet. Ora questa cultura imprenditoriale è quella che ha dominato e domina nel nostro paese. Vi faccio due esempi, direi molto banali. Colui che una volta si chiamava preside di scuola, ora si chiama dirigente scolastico. Il termine dirigente è mutuato, è tipico del linguaggio aziendale, così come le realtà che si occupano di salute, le aziende sanitarie, sono appunto diventate aziende, perché il tema del profitto, il tema del bilancio, scusate, è molto importante, che è vero, ma evidentemente stiamo constatando che per primo non deve essere il profitto o il bilancio, ma per primo è la salute delle persone. C'è un secondo percorso che Tramma individua ed è la cultura comunitaria, che è l'educazione ai legami e che comporta un ripensamento radicale dell'educazione. Sarà da vedere molto attentamente questo passaggio di Tramma. E il terzo è la cultura della decrescita, anche se oggi non si parla più di decrescita, più o meno felice, ma Tramma la richiama l'attenzione, ma anche qui con elementi di criticità piuttosto rilevanti. Il quarto e ultimo capitolo del suo libro, Il disincanto pedagogico, ripropone altre domande, ma sapete che quando le domande sono generatrici di riflessività, sono domande importanti che riguardano il futuro, che riguardano l'essere cittadini. Si chiede Tramma, a quale cittadino noi crediamo? E vale anche per noi educatori. Qual è una formazione pedagogica, vi ho detto. A quale tipo di cittadino puntiamo nel momento in cui accompagniamo un ragazzo a recuperare una situazione difficile della propria vita? Quali sono le prospettive dell'educazione? Quali progetti educativi? Insomma, un testo denso, pur nelle sue relativamente poche pagine, che va capito e meditato, che ci interroga sia come educatori sia come persone. E vengo, nei minuti che ho a disposizione, per l'altro testo, che è un po' complementare. L'altro testo, Stare con ragazzi e ragazze in difficoltà, la via educativa nei territori, ha due fuochi di attenzione. Lo dice lo stesso titolo. Uno, i ragazzi in difficoltà, e l'altro, il guardare al lavoro educativo come un lavoro che sta appunto nei territori. Una struttura, una comunità sta in un territorio. Il lavoro di strada è il lavoro sul territorio, ma territorio vuol dire anche la responsabilità che ha la comunità. Si parla di lavoro educativo di comunità come una delle forme, delle esperienze con cui si può declinare la scelta dell'educazione. Anch'esso è diviso in quattro sezioni, vi ho anticipato 26 capitoli, ma questo dovrebbe agevolare la lettura. Chi sono gli autori, direte voi, non ve li enumero, ci mancherebbe, ma dentro trovate sia educatori professionali, trovate qualche docente universitario, trovate psicologi o psicoterapeuti, assistenti sociali, ma ciò che accomuna queste persone e il fatto che quindi sono tutte compresenti in questo testo è il fatto che hanno le mani in pasta. Cioè sono persone che, anche insegnando, si occupano di lavoro sul territorio e quindi sono occupati in progetti, in esperienze di vario genere, all'interno delle quali portano poi tutte le loro competenze. Due di queste sezioni, ci sono quattro sezioni nel testo, due di queste sezioni sono sostanzialmente dedicate alla narrazione di esperienze. Ecco, qui troverete in questo secondo testo molte esperienze di lavoro educativo riguardanti l'impegno con adolescenti in difficoltà. Perché questa fascia di età e non i bambini? Uno, perché nessuno di noi può occuparsi di tutto, deve scegliere in quale area collocarsi, e io ho scelto di collocarmi nell'area, molti anni fa, nell'area dell'adolescenza e della preadolescenza, fasi cruciali del processo di sviluppo, cose che credo avete studiato in altre discipline, in altri corsi universitari. Cosa vuol dire parlare di esperienze? Vuol dire che i diversi autori vi raccontano esperienze, io credo alquanto significative, di lavoro educativo, ve lo raccontano col loro linguaggio, ma dentro queste narrazioni non trovate solo la descrizione delle situazioni, trovate elementi di metodo, trovate elementi di strategia, trovate concezioni dell'educare. Vi faccio degli esempi per dire di quali situazioni verrete a conoscenza. Il lavoro con chi fa fatica a scuola è un'esperienza a Trieste che ho già citato, di lavoro con ragazzi che hanno, con bambini e con ragazzi che hanno abbandonato gli studi, cioè hanno interrotto prematuramente il percorso di istruzione, non frequentano più la scuola. E a Trieste si è costruita un'esperienza molto importante da 10 anni, in accordo fra un'associazione, San Martino al Campo e il Comune di Trieste, e mi sembra sia tuttora l'unica nella regione Friuli Venezia Giulia. C'è un'esperienza che vi racconta dell'educatore domiciliare, cioè dell'educatore che entra in casa di quel ragazzo e costruisce un rapporto, costruisce un percorso non solo con lui ma anche con genitori. Il titolo è In terra straniera, virgolettato, perché significa entrare come educatore a casa di bambini e di genitori vulnerabili. C'è un'altra esperienza di lavoro con i minori stranieri non accompagnati, quelli che arrivano in Italia senza il supporto di adulti. Ci sono due esperienze, due narrazioni che vi parlano del lavoro all'interno di comunità per minori. I minori sono affidati alle comunità, dai servizi, dal tribunale per i minori, e qui trascorrono un periodo legato alle loro situazioni personali e familiari. Vi sono due esperienze molto importanti, molto belle, sul tema del lavoro di comunità, realizzata nel quartiere Pilastro di Bologna, dove si è messo insieme un gruppo importante di persone e di istituzioni per lottare, un esperimento socio-educativo, nei confronti della dispersione scolastica. Vi sono ancora dei contributi che riguardano, sempre in questa chiave esperienziale, non ve li cito tutti, il tempo sta correndo velocemente, ma ce n'è una che riguarda non adolescenti ma i giovani in appartamento di sgancio. Sapete che quando un ragazzo compie 18 anni non può essere più tenuto in comunità, e alcune comunità hanno attivato delle esperienze di questo tipo, di transizione fra la vita in comunità precedente e la vita sociale. Si chiamano appartamenti di sgancio. Troverete poi ovviamente anche altri contributi che riprendono molto, che danno attenzione ai processi di lavoro, e i processi di lavoro a livello di territorio significa processi di lavoro che possono coinvolgere un paese, non il paese Italia, parlo del paese che può chiamarsi Porto Gruvaro o come volete, e quindi dimensioni strategiche e metodologiche che si incrociano e di cui avremo modo di parlare, potendo e riuscendovi, spero, a fare dei collegamenti opportuni fra l'uno e l'altro testo. Abbiamo terminato anche per oggi, vi saluto frettolosamente, me ne scuso, ci risentiamo per la prossima lezione. Arrivederci.